parlare della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, anche in rapporto a quella che potrebbe essere definita la fine della globalizzazione, con un occhio al recentissimo caso Huawei. Ne parliamo con Francesco Fricche, economista. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. La guerra dei dazi sta avviandosi verso l'escalation sostanzialmente. È partita in sordina quasi all'inizio del 2018 con piccoli dazi messi su pannelli solari e lavatrici cinesi in Cina, che negli Stati Uniti, che si è prodotto in Cina, che servivano in qualche modo a imporre la mutata, a far vedere la mutata filosofia statunitense, che fino al momento prima aveva abborrito i dazi puntando sulla globalizzazione totale, per cui erano da condannare anche in maniera, anche attraverso il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, tutti i paesi che li mettessero, gli Stati Uniti hanno deciso di metterli, poi sono passati con i dazi su acciaio e alluminio e poi alla fine su tutta una serie di prodotti cinesi. A inizio anno sembrava che la cosa dovesse rallentare, c'erano in corso trattative, poi qualche settimana fa invece hanno deciso di confermare l'aumento dei dazi che hanno messo su quel blocco di prodotti cinesi dal 10 al 25%. Sostanzialmente di tutte le importazioni statunitensi nel 2017 in Cina, più dei cinesi negli Stati Uniti, più della metà sono colpite da dazi del 25%, quindi abbastanza significativi. Contemporaneamente i cinesi, per ritorsione, quest'anno hanno inserito alcuni prodotti statunitensi, che hanno messo il dazio su alcuni prodotti statunitensi, e soprattutto i cinesi fanno un'operazione di divieto mirato su alcuni prodotti che sono critici per il settore statunitense, delle merci per le esportazioni statunitense, e questo crea dei problemi. Nello specifico, la Cina importa tantissima soia dagli Stati Uniti. Sappiamo che l'agricoltura statunitense, per una serie di ragioni che non sto a raccontare, soffre molto la concorrenza del resto del mondo, e queste esportazioni di soia in Cina sono una serie boccata d'ossigeno per i farmer statunitensi, molti dei quali, lo ricordo, votano Trump, e questa cosa determina qualche problema agli Stati Uniti. Ma in generale tutta questa campagna di dazi non ha sortito, dal punto di vista dell'equilibrio commerciale, i risultati sperati. Nel 2018 è peggiorata la bilancia dei pagamenti statunitense, cioè gli Stati Uniti, nonostante avesse messo i dazi e gli altri paesi, che perché non li ha messi solo sulla Cina, li ha messi anche sul Canada, sul Messico, con cui voleva rinegoziare il NAFTA, che è l'accordo di libero scambio nordamericano, li ha messi nei confronti dell'Europa e ha minacciato di metterne altri nei confronti dell'Europa. Nonostante tutto questo, e per ritorsione, nel 2018 non sono stati messi dazi da parte degli altri paesi in attesa di trattative che sbloccassero in qualche modo la situazione, la bilancia, il saldo della bilancia commerciale statunitense è peggiorato del 12% e ha toccato addirittura il record di passivo nelle importazioni con la Cina, dalla Cina, per cui il saldo negativo degli Stati Uniti nei confronti della Cina è arrivato a 323 miliardi di dollari, il 17% in più dell'anno prima, il massimo mai registrato. Gli Stati Uniti hanno aumentato leggermente le esportazioni, ma hanno aumentato tantissimo le importazioni. Problema di fondo su questa cosa dei dazi, sostanzialmente, che era successo? Con la Cina è successo che hanno messo un dazio del 10% sulle merci cinesi importate, contemporaneamente però il dollaro si è rivalutato del 7% sullo yuan, la moneta cinese, per cui poi alla fine per un cinese che io ti vendo e faccio 10 yuan, ti vendo e ne faccio 9, qualcosa, poco mi cambia, riesco a venderti più o meno allo stesso prezzo, per cui l'effetto dei dazi sui prezzi e su quindi la differenza di acquisto non è stato così rilevante. E in più c'è stato un problema legato al fatto che molti di questi dazi, essendo non su tutte le importazioni da Cina, solo su alcune, essendoci circa 20.000 categorie merceologiche diverse e molte simili. È chiaro che se io devo esportare, io cinese, che tra l'altro produco il 90% dell'alluminio al mondo, e le fabbriche statunitensi non hanno la capacità di sostituire la produzione cinese di alluminio, per cui io fabbrica americana che faccio automobili, se devo comprare l'alluminio cinese col dazio, perché l'alluminio statunitense non lo trovo, e oltretutto comunque l'alluminio statunitense costa di più dell'alluminio cinese, altrimenti non fosse altro per risparmiare sui costi di trasporto, avrebbero seguito a comprare l'alluminio statunitense piuttosto di quello cinese, io prendo e devo far pagare, pagando di più le materie prime, pago di più, faccio pagare di più i prodotti finiti, cioè le automobili, per cui avrei difficoltà nel venderla all'estero. Per cui, fatta tutta questa cosa qui, per cui è il motivo per cui molto spesso i dazi, se colpiscono i semi lavorati e non i prodotti finiti, determinano poi un peggioramento delle ragioni di scambio, perché i prodotti che vendi all'estero ti costano di più, visto che hai importato dei semi lavorati che sono equivalenti alle materie prime nella produzione, che ti costano di più, quindi devi vendere a prezzi più alti, e per la legge della domanda e dell'offerta vendi di meno. Ma però oltre questo c'è stato ovviamente il tentativo di ridurre l'impatto dei dazi sull'industria, di fatto falsificando le bolle di importazione, nel senso che tra una lastra d'alluminio e l'alluminio semilavorato per turbine non c'è quasi alcuna differenza, si tratta di lastre leggermente sagomate, anche quelle vendute come lastre, soltanto che le lastre d'alluminio semplici erano soggette a dazio, i semilavorati per turbine no, il risultato è stato che l'importazione delle lastre di alluminio è diminuita dell'11% e quella dei semilavorati per turbine è aumentata del 121%, senza che ovviamente ci sia stato il raddoppio della produzione di turbine negli Stati Uniti. Con il compensato poi hanno spopolato il compensato, hanno messo il dazio sul compensato di legno duro e non l'hanno messo sul compensato di legno morbido. Come è ovvio, tutto il compensato è diventato di legno morbido, perché vai in dogana e scopri se il compensato viene da un legno duro o da un legno morbido, devi fare le analisi, nel frattempo sono passati tutti i carichi, per cui al limite fai la multa a quel singolo foglio di compensato che hai analizzato, che è nulla rispetto all'ammontare delle importazioni. Insomma, per tutti questi motivi, la rivalutazione del dollaro rispetto alle altre monete per la politica dei tassi alta fatta dalla Fed, il discorso, l'elusione dei dazi sulle importazioni, il maggior costo delle merci statunitensi, il problema sostanziale degli Stati Uniti è che strano che siano aumentate le esportazioni, non che sia peggiorato il saldo di bilancia dei pagamenti. Il problema è che le esportazioni sono aumentate in realtà per un motivo contingente che sicuramente non si verificherà nel 2019. Cioè tutte le persone, siccome si aspettavano dei dazi in ritorsione ai dazi messi dagli Stati Uniti, hanno fatto le scorte, cioè se io so che quello che importo dagli Stati Uniti e che mi serve per le mie produzioni probabilmente verrà sottoposto a dazio l'anno prossimo perché gli Stati Uniti non li stanno levando, io faccio delle scorte, cioè ne compro di più quest'anno prima che arrivino i dazi alle importazioni, per cui c'è stato un aumento di esportazione negli Stati Uniti dovuta alla necessità di fare scorte negli altri paesi del mondo dei prodotti che gli americani esportano. Questa situazione qui però non si ripeterà nel 2019, per cui verosimilmente, nonostante la prosecuzione dei dazi da parte degli Stati Uniti, peggioreranno ulteriormente le ragioni di scambio, verosimilmente diminuiranno le esportazioni, verosimilmente peggiorerà ulteriormente la bilancia commerciale statunitense. Il problema però qual è sostanziale? Che questa situazione di peggioramento delle ragioni di scambio in realtà non è assolutamente avvertita all'interno degli Stati Uniti per un altro motivo. Gli Stati Uniti sono in pieno boom economico. Gli Stati Uniti hanno avuto una crescita in termini reali del 3%, che per un'economia a capitalismo ultra avanzato è tantissimo, in termini nominali è quasi il 6%, perché oltre alla crescita reale c'è anche la crescita dovuta all'inflazione, e sono alle piene occupazione, cioè la disoccupazione negli Stati Uniti sta diminuendo progressivamente, ha seguitato a diminuire, era al 3,7 alla fine del 2018, adesso già è al 3,5, 3,4, sta seguitando a diminuire per un motivo pratico. Gli Stati Uniti stanno facendo quello che in Europa non si può fare per i vincoli dati dall'euro, cioè stanno spendendo in deficit. Il deficit 2018 negli Stati Uniti, il deficit di bilancio è stato del 17%, cioè in Italia c'è il problema se sia il 2,5% o il 3%, gli Stati Uniti hanno fatto un deficit del 17%, deficit che è servito soprattutto su due cose: una è la riduzione delle tasse al ceto medio e l'altra è la spesa militare. Queste due grosse fonti di investimento pubblico, in un caso di mancate entrate e quindi di maggiori risorse disponibili per gli acquisti della classe media, nell'altro caso sull'industria militare, quindi di finanziamento a tutta l'industria pesante. Gli Stati Uniti dai tempi di Reagan hanno il warfare state, cioè il fatto che finanziano l'industria pesante privata attraverso l'acquisto attraverso le commesse militari. In una situazione del genere si è arrivati praticamente a oltre la piena occupazione, viene considerata una disoccupazione al 4%, viene considerata in economia frizionale, cioè sono quelli che stanno cambiando lavoro e aspettano tra un lavoro e l'altro. Negli Stati Uniti siamo al di sotto di questa soglia, intanto per dare un'idea di come funziona, trovano lavoro anche gli ex detenuti, che è una categoria che non lo trova sostanzialmente mai, e i detenuti negli Stati Uniti sono tantissimi per le modalità del loro sistema giudiziario, oppure quelli che sono fuori dal mercato del lavoro da più di 2 o 3 anni, perché normalmente le aziende, quelli che non hanno lavoro per 2 o 3 anni, possono supporre o che siano rimasti arretrati rispetto all'evoluzione tecnologica o che abbiano avuto qualche problema, per cui è meglio non prenderli, è meglio prendere uno che ha smesso di lavorare poco prima e che sta cercando lavoro. Per cui questi due settori, che normalmente sono i più svantaggiati nella ricerca di occupazione, oggi trovano lavoro, si è appunto quasi alla piena occupazione. Questo sta sostenendo il consenso di Trump, che ricordiamo l'anno prossimo alle elezioni, per cui verosimilmente, per tenere il punto è soprattutto ideologico, politico, cioè il rivendicare l'America First, cioè così come Salvini qui dice prima gli italiani, Orban dice prima gli ungheresi, la Le Pen dice prima i francesi, eccetera, 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 con tutte le varie declinazioni che questo populismo sovranista ha nel mondo, perché pure Xi Jinping, il presidente cinese, dice prima i cinesi, intendendo prima gli Han, che è l'etnia maggioritaria in Cina, Putin dice prima i russi, Erdogan prima i turchi, eccetera, eccetera, eccetera. Non è una situazione, una fase soltanto europea o nordamericana. Comunque in questa situazione qui necessariamente per motivi ideologici terrà fermo il punto delle sanzioni, e anche a fronte di un peggioramento dell'economia reale dovuto appunto al peggioramento delle ragioni di scambio, sicuramente seguirà a utilizzare la leva del deficit di bilancio per guadagnare consenso e confermarsi confermato come Presidente degli Stati Uniti nel 2020. E questa più o meno è, diciamo, la situazione contingente, quella legata ai dazi. Poi c'è un problema strategico, che è quello che è venuto fuori giusto nei giorni scorsi con lo stop di Google, di Intel e di altre, di Qualcomm, di Xilinx, Broadcom nei confronti di Huawei, che risale però a qualche tempo prima. Tutta la partita su Huawei è una partita che si gioca su scenari futuribili, sul percorso successivo che avranno sostanzialmente lo sviluppo della tecnologia al mondo e su cui gli Stati Uniti vogliono poter contare. Sostanzialmente il problema è questo: dal punto di vista pratico immediato c'è un problema di controllo, di cyber security, di sicurezza sulle infrastrutture di comunicazione. Chi controlla le reti controlla anche i dati che passano sulle reti e quindi ha la possibilità di sapere esattamente che cosa si dice sulla rete che controlla, che ha costruito, eccetera. In Italia ci fu, fece scandalo qualche anno fa, il caso Tavaroli Telecom. Tavaroli era il capo della sicurezza informatica, della sicurezza di Telecom, che spiava, che Telecom che gestisce tutta la rete di comunicazione italiana, sia quella fissa sia anche quella mobile in quel periodo, perché subaffittava gli spazi ai vari Vodafone, agli altri operatori che non erano moltissimi all'epoca, e loro potevano ascoltare qualsiasi conversazione fatta da chiunque con qualunque gestore in Italia, e la utilizzavano per ricattare i politici, per acquisire informazioni sensibili di mercato, per muoversi, per capire come si muovevano i concorrenti, eccetera, eccetera. Poi la cosa si è saputa e c'è stato uno scandalo proprio su ricatto ai politici italiani. Ecco, questa cosa a livello mondiale avviene da sempre. I Wikileaks hanno rivelato che c'è un software che si chiama Prism, che viene utilizzato dagli Stati Uniti per monitorare tutte le conversazioni. Si sa che l'NSA, la National Security Agency americana, ascolta tutto il mondo, c'è Echelon, ci sono un miliardo di meccanismi messi in atto dagli Stati Uniti e da alcuni partner, segnatamente Australia, Nuova Zelanda e Gran Bretagna e Canada, sull'ascolto dei dati mondiali e sullo scambio di comunicazioni. La stessa identica cosa fa la Cina, la fa in un altro modo. Alcuni anni fa, un paio di anni fa, è venuto fuori nell'acquisizione che ha fatto Amazon di una società, di una software house che faceva la compressione video. Amazon voleva mettersi nel mercato televisivo online, ha analizzato i prodotti che aveva questa società appena comprata, la Element Technologies, e ha trovato che nelle schede madri della Supermicro Computer prodotte in Cina c'era un chip che non risultava nei disegni diciamo delle schede. Hanno scoperto che quel chip lì serviva per intercettare e controllare da remoto tutte le comunicazioni. Era un chip posto tra l'altro in prossimità della presa di comunicazione, diciamo, del computer, della scheda, e serviva a intercettare tutte le comunicazioni e assumere da remoto il controllo di tutti i computer, per cui qualsiasi cosa fosse passata su quei computer sarebbe stata senza alcun tipo di aggraggio, perché faceva parte dei dispositivi dell'hardware della macchina, controllata, vista, letta, ascoltata, modificata dalla Cina o dalle persone che in Cina avevano installato quelle cose. Tutta questa partita qui si sta giocando sul problema del passaggio a 5G. 5G è il nuovo standard di comunicazione. Adesso c'è il 4G, grosso modo ogni 10 anni, così come c'è la legge di Moore sul raddoppio della capacità di calcolo dei chip, c'è anche una legge, anche se non ha un nome, che dice che ogni 10 anni evolve la velocità di comunicazione. Lo standard adesso, sostanzialmente dal 2012, è quello del 4G, adesso si sta passando al 5G. E sul 5G e in generale sulle reti di comunicazione c'è molta attesa, perché saranno quelle che riguarderanno l'internet delle cose, cioè la prospettiva futuribile è che il frigorifero parlerà con il supermercato, facendo arrivare direttamente, magari con un drone, da Amazon o da chi gestirà le vendite, le cose che servono all'interno del frigorifero. Tutta questa cosa qui, perché aumenterà moltissimo la quantità di dati scambiati, comporta la costruzione di una rete molto più pervasiva, tra l'altro con rischi elevatissimi di inquinamento elettromagnetico, ma questo ovviamente non gliene frega nulla a nessuno, ma soprattutto una mole di dati gigantesca che oggi quella che riesce a garantire al minor costo, con la maggiore affidabilità dal punto di vista tecnico, è proprio Huawei. Huawei, perché fin dall'inizio gli Stati Uniti sono stati tagliati fuori dal discorso delle reti di comunicazione per un motivo banale: quando si è passati dai tax, non so se vi ricordate, i vecchi telefonini, ai GSM, la tecnologia GSM è una tecnologia sviluppata dall'altro in Europa, da Ericsson, che poi è diventato lo standard mondiale. Gli Stati Uniti stavano lavorando a una propria tecnologia di comunicazione che non ha avuto successo. Il risultato è che l'unica azienda americana nel contesto mondiale che poco poco riesce ad avere a che fare qualcosa con il 5G è la Cisco, che però produce router, switch, non produce antenne, non produce meccanismi di comunicazione. Tutto il resto del mondo, sono sostanzialmente il 75% del mercato mondiale, elevato un 10% a Cisco e alcune minori, è gestito da quattro compagnie. Due sono cinesi, una è Huawei e l'altra è la ZTE. e due sono europei, che sono la Nokia e la Ericsson. Entrambi hanno provato con i telefonini, poi sono falliti e si sono dimesse a fare quello che facevano prima, cioè l'infrastruttura di comunicazione. La Nokia ha reinvestito i soldi della divisione telefonini venduta a Microsoft nell'acquisto dell'Alcatel francese, della Motorola americana, di varie compagnie che stavano, ma noi è riuscita a ricostruirsi come capacità di infrastrutture. Ericsson ha sempre fatto questo, ha seguitato a fare quello mollando la divisione dei telefoni. La Huawei è venuta fuori con investimenti importanti sulla tecnologia, eccetera, eccetera, e c'ha come prodotto di consumo di massa il telefonino, ma in realtà ha questa capacità tecnologica di costruzione di reti e di infrastrutture che è molto più economica per una serie di ragioni.
Chiarissimo, ma ti devo interrompere perché il tempo è tiranno, ci torneremo di sicuro. Ti ringrazio moltissimo, alla prossima.
Sì, ciao Maria, ciao.
Ciao,
ciao a tutti e a tutte.